La sfida. Le proposte di Oxfam ai governi, una battaglia per i diritti di tutti. La campagna ha l'obiettivo di stimolare politici e leader globali a mettere in atto politiche efficaci ad assicurare alle persone più povere la possibilità di giocare a pari merito la partita per migliorare la propria esistenza. L'azione dei governi può iniziare a ridurre le disuguaglianze privilegiando politiche che ridistribuiscano soldi e potere. La campagna di Oxfam International ha l'obiettivo di stimolare politici e leader globali a mettere in atto politiche efficaci ad assicurare alle persone più povere la possibilità di giocare a pari merito la partita per migliorare la propria esistenza. Operazione non facile, anche perché la lotta contro la disuguaglianza non sembra essere ancora oggi un tema al centro delle agende politiche internazionali. Ecco i 9 punti individuati da Oxfam per contrastare la disuguaglianza e promuovere politiche internazionali indirizzate a ridistribuire denaro e potere dai pochi ai tanti. 1. Indurre i governi a lavorare per i cittadini e contrastare la disuguaglianza estrema. L'interesse pubblico e la lotta contro la disuguaglianza estrema dovrebbero essere i principi guida di tutti gli accordi globali e delle politiche e strategie interne, di pari passo con una governance efficace che rappresenti il volere dei cittadini anziché gli interessi dei colossi imprenditoriali. Gli impegni specifici devono comprendere: accordo su un obiettivo post 2015 per l'eliminazione della disuguaglianza estrema entro il 2030, commissioni nazionali sulla disuguaglianza, trasparenza sulle attività di lobbying, libertà di espressione e di stampa. 2. Promuovere la parità economica delle donne e i loro diritti. Le politiche economiche devono contrastare la disuguaglianza economica insieme alla discriminazione di genere. Gli impegni specifici devono comprendere: compensazioni per il lavoro di cura non retribuito, fine del divario salariale di genere, pari diritti ereditari e di proprietà terriera, raccolta di dati per valutare l'impatto delle politiche economiche sulle donne e le bambine. 3. Pagare ai lavoratori un salario dignitoso e colmare il divario con gli stipendi astronomici dei manager in tutto il mondo. Le grandi imprese guadagnano profitti da record e gli stipendi dei manager lievitano, mentre troppe persone non hanno un salario base e condizioni di lavoro dignitose. Tutto questo deve cambiare. Gli impegni specifici devono comprendere: passaggio dai salari minimi a salari dignitosi, obiettivo di una proporzione retributiva 20:1, trasparenza sulle proporzioni retributive, tutela dei diritti di associazione e di sciopero dei lavoratori. 4. Dividere equamente il carico fiscale per dare pari opportunità a tutti. Troppa ricchezza è concentrata nelle mani di troppe poche persone. Il carico fiscale colpisce maggiormente la gente comune, mentre i ricchi e le imprese pagano troppo poco. I governi collaborino per correggere questo squilibrio. Gli impegni specifici devono comprendere: riduzione del carico fiscale sulla forza lavoro e i consumatori e suo trasferimento sulla ricchezza, il capitale e il reddito da essi derivante, trasparenza sugli incentivi fiscali, tassa sulla ricchezza nazionale e analisi di fattibilità di una tassa sulla ricchezza globale. 5. Eliminare le scappatoie fiscali internazionali e colmare le lacune della governance fiscale. L'attuale sistema economico agevola l'evasione fiscale da parte di multinazionali e ricchi possidenti. Finché non cambieranno le regole e non ci sarà una governance globale più equa in materia fiscale, l'evasione continuerà a prosciugare i bilanci pubblici, pregiudicando la capacità dei governi di contrastare la disuguaglianza. Gli impegni specifici devono comprendere un processo di riforma al quale i paesi in via di sviluppo partecipino su un piano di parità e un nuovo ente di governance globale in materia fiscale, rendicontazione pubblica paese per paese, pubblici registri delle beneficial ownership, ovvero dei proprietari ultimi delle imprese, scambio multilaterale automatico di informazioni fiscali anche con i paesi in via di sviluppo che non possono contraccambiare, eliminare il ricorso a paradisi fiscali anche per mezzo di una lista nera e sanzioni, far pagare le imprese in base alla loro reale attività economica. 6. Arrivare all'universalità dei servizi pubblici gratuiti entro il 2020. Salute ed educazione possono contribuire a colmare il divario tra ricchi e poveri, mancata spesa, privatizzazione, ticket e normative internazionali ostacolano però il progresso in questa direzione e devono essere contrastati. Gli impegni specifici devono comprendere eliminazione dei ticket, rispetto degli impegni di spesa, blocco dei sussidi per prestazioni sanitarie ed educative da parte di privati operanti a scopo di lucro e riforma di quelli esistenti, esclusione dei servizi pubblici e dei medicinali dagli accordi commerciali e di investimento. 7. Cambiare il sistema globale di ricerca e sviluppo RD e del costo dei medicinali affinché tutti abbiano prodotti validi a prezzi accessibili. Il fatto che la proprietà intellettuale sia l'unico incentivo alla RD dà alle grandi industrie farmaceutiche potere di monopolio sulla produzione e sui prezzi dei medicinali. Ciò accresce il divario tra ricchi e poveri e mette a rischio le vite di molti. Le regole devono cambiare, gli impegni specifici devono comprendere un nuovo trattato globale su RD, maggiori investimenti in medicinali, ivi compresi i generici a minor costo, esclusione dagli accordi commerciali delle normative sulla proprietà intellettuale. 8. Istituire una base minima di tutela sociale universale. La tutela sociale riduce la disuguaglianza e garantisce una rete di salvataggio per i più poveri e vulnerabili. Questa rete deve essere universale e permanente. Gli impegni specifici devono comprendere servizi universali di assistenza ai bambini e agli anziani, reddito base garantito tramite assegni familiari, indennità di disoccupazione e pensioni. 9. Destinare i finanziamenti per lo sviluppo alla riduzione della disuguaglianza e della povertà e rafforzare il patto tra cittadini e governi. La finanza per lo sviluppo può aiutare a ridurre la disuguaglianza se mira a sostenere la spesa governativa per i beni pubblici e può inoltre potenziare l'assunzione di responsabilità dei governi verso i propri cittadini. Gli impegni specifici devono comprendere maggiori investimenti da donatori in servizi pubblici gratuiti e mobilitazione delle risorse interne, valutazione dell'efficacia dei programmi in termini di sostegno ai cittadini nella lotta alla disuguaglianza e nella promozione della partecipazione democratica. Rapporto. Così la crisi rende poveri i bambini italiani. Nel nostro paese sono 619.000 in più rispetto al 2008. Il 16% delle famiglie non può dar loro proteine ogni due giorni, e i danni sia psicologici che materiali dureranno a lungo. Ecco i dati dell'ultimo rapporto dell'UNICEF, che avverte, con politiche diverse avremmo potuto salvarli. Di Francesca Sironi. Li chiamano figli della recessione, sono i 619.000 bambini diventati poveri in Italia dal 2008 ad oggi, in Europa sono 11 milioni, bambini che mangiano peggio e soffrono doppiamente le difficoltà dei genitori, disoccupazione, problemi con la casa, stress. L'UNICEF ha dedicato a loro un lungo rapporto, dove confronta dati e indicatori dai paesi OCSE e dall'Unione, arrivando a una conclusione La crisi ha affamato milioni di minori, e in Occidente le politiche di austerity e il taglio dei sostegni sociali hanno aggravato il quadro, mettendo a rischio un'intera generazione. I numeri sono crudeli. La povertà infantile in Italia è aumentata del 5%, dal 24,7 al 30,4. Come da noi sono peggiorate le condizioni in Grecia e Spagna, in Irlanda e in Islanda, mentre il resto dell'Europa tiene, e i segni della debolezza non arrivano dai vizi, ma dalla vita quotidiana, addirittura dalla tavola. Dopo il 2008, la percentuale di nuclei familiari con bambini non in grado di permettersi un pasto con carne, pollo o pesce, oppure un equivalente a base di legumi e verdure ogni due giorni è più che raddoppiata in Estonia, Grecia, Islanda e Italia, raggiungendo rispettivamente il 10%, il 18%, il 6% e il 16% nel 2012, scrivono i ricercatori che hanno firmato il rapporto. Perché? Perché in Grecia le famiglie con bambini hanno perso l'equivalente di 14 anni di progresso reddituale, Irlanda, Lussemburgo e Spagna hanno perso 10 anni, Italia, Portogallo e Ungheria sono tornate indietro di 8. Lo stress colpisce i più piccoli. Insieme ai problemi di spesa, la recessione economica ha introdotto nelle case nuova tensione, stress che si riflette sui più deboli, i piccoli, che subiscono litigi, passano meno tempo con i genitori impegnati a lavorare o a cercare lavoro, che non trovano ascolto. I danni psicologici, avvertono gli educatori, si sentiranno a lungo, mentre già ora si avvertono quelli materiali. E non solo nell'area del Mediterraneo, nella prima fase della crisi 2008-2010, la percentuale di bambini con grave deprivazione materiale è aumentata drasticamente nei paesi più colpiti dalla recessione e si è mantenuta relativamente stabile negli altri, scrivono gli autori. Dopo il 2010, le condizioni si sono aggravate in media ovunque. La deprivazione materiale riguarda il quadro del benessere di una famiglia con figli fra gli 0 e i 17 anni. Gli elementi presi in considerazione sono la possibilità di pagare l'affitto o il mutuo e le utenze, di tenere quindi l'abitazione riscaldata, la possibilità di affrontare spese impreviste, di consumare carne e proteine, di andare in vacanza, di possedere TV, lavatrici, auto, cellulari, PC, di essere al pari degli altri, insomma. Ecco, questa possibilità è peggiorata in assoluto in modo più consistente a Cipro, in Grecia e in Ungheria. In termini relativi, il tasso di chi non ha queste possibilità è raddoppiato in Grecia e triplicato in Islanda. Nei 30 paesi europei presi in esame dal rapporto, il numero di bambini che non hanno quello che serve loro per crescere è aumentato di 1,6 milioni rispetto al 2008, arrivando a 11 milioni. Questa tendenza è il risultato di un effetto netto che comprende sostanziali riduzioni. Oltre 300.000 bambini subiscono meno privazioni in Germania e Polonia, da una parte, e aumenti senza precedenti in 4 paesi, Grecia, Italia, Regno Unito e Spagna, annotano però i ricercatori. Circa metà dei bambini con grave deprivazione materiale, 44% nel 2012, viveva in 3 paesi, Italia 16%, Regno Unito 14% e Romania 14%. In Italia, insomma, la situazione è peggiorata molto velocemente, molto più velocemente che altrove, anche rispetto a paesi come la Spagna, travolti come noi dalla crisi economica. Sul perché l'UNICEF ha le idee ben chiare, Se le politiche di tutela fossero state più solide prima e fossero state rafforzate durante la recessione, si sarebbero potuti aiutare milioni di bambini in più, scrivono gli autori della relazione. Tutti i paesi si sono trovati a dover affrontare scelte difficili. L'enormità di queste sfide non va assolutamente sottovalutata. La richiesta di misure di austerity è stata molto forte, come pure gli appelli provenienti da altri settori vulnerabili. È stato indubbiamente necessario scendere a compromessi, ma alcune politiche e la maniera in cui sono state attuate sono risultate più efficaci di altre. E in Italia non è stato questo il caso. I figli della recessione, poi, non sono solo i più poveri. Sono anche il milione di giovani fra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, che aumentano da noi più che nel resto di Europa. Sono le centinaia di ragazzi che hanno risposto di aver subito un peggioramento delle loro condizioni di vita all'indagine Gallup del 2013. Portando l'Italia fra i paesi in cui gli indicatori delle aspirazioni per i giovani si sono fatti più neri dal 2007 ad oggi. E sono tutti i figli che per via della recessione non nasceranno, perché come riporta il rapporto Svimez sull'economia del Sud nel Mezzogiorno, le nascite nel 2013 sono state solo 177.000, il numero più basso dal 1861.